Ora nella discussione, una discussione che è un'immagine che forse molti di voi avranno visto nei telegiornali, ma anche nei siti internet, perché è un'immagine che colpisce, c'è una grande rete di un peschereccio, di una baleniera in realtà, che sta tirando su l'enorme corpo, l'enorme carcassa di una balena, perché il Giappone ha deciso di uscire da questo trattato che da tanti anni protegge i grandi cetacei, in particolare anche le balene, e riprenderanno le cacce a questi animali. In realtà poi si viene a capire, ma perché il consumo di carne di balena, che tradizionalmente era molto diffuso in Giappone, ormai è ridottissimo. Si calcola che in media un giapponese mangia all'anno non più di 30 grammi di carne di balena, e viene consumata, diciamo, abitualmente da meno del 5% della popolazione giapponese, quindi non c'è nessuna giustificazione neanche di tipo alimentare. E però la risposta che è stata data dalle autorità giapponesi è una risposta da prendere in considerazione, perché mette il punto su qualcosa di importante nelle nostre vite. Naturalmente la vita di una balena è importantissima, ma hanno risposto: è una tradizione, un'antichissima tradizione della cultura giapponese, e non ci facciamo dire da qualcun altro quali tradizioni dobbiamo mantenere e quali tradizioni dobbiamo invece lasciare. Ed è una risposta che lascerà molto infastiditi molti, ma ha un suo senso, ha un suo profondo senso, e ne vogliamo parlare perché appunto di tradizioni, di rapporto con quelle mutate sensibilità che ci fanno pensare che certe tradizioni non sono più adeguate al tempo, ma ci sono molti invece che considerano ancora quelle tradizioni importanti. Ne parliamo intanto con un antropologo, con Adriano Favole. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
Insegna antropologia culturale, cultura e potere all'Università di Torino. E poi con uno scrittore, Matteo Nucci. Buon pomeriggio, Nucci.
Buon pomeriggio.
Che ha scritto un libro che capite già dal titolo, un po' molto esplicito, Il toro non sbaglia mai, pubblicato da edizioni Il Ponte alle Grazie, e ricordiamo da ultimo, sempre da Ponte alle Grazie, del 2018, L'abisso di Eros, seduzione. Comincerei con lei, Nucci, perché facendo un altro esempio di qualche cosa che ha a che fare profondamente con la tradizione e la cultura di un popolo, pensate alla corrida, nei paesi in Spagna, ma anche in altri paesi, anche in parte in Francia. E la corrida è un'attività che molti considerano ormai ingiusta, cioè fuori tempo, c'è la sofferenza del toro, c'è la violenza, c'è la spettacolarizzazione di quella morte. E però c'è anche chi dice: guardate, questo è un tratto fondamentale, addirittura fondativo per certi aspetti, di una cultura, di una civiltà, di una storia. Allora, mettiamola proprio brutalmente, a che dobbiamo dare più attenzione? Al toro? Al toro che viene ucciso nella Plaza de Toros, oppure a tutta quella gente, e non è poi così poca, che vede in quella corrida qualche cosa di comunitario, qualche cosa che definisce essere un qualcuno che fa parte della comunità, della cultura spagnola. Lei come la vede, Matteo Nucci?
Qui la risposta è complicata, perché va oltre le semplificazioni a cui si è portati immediatamente, sia per i tori, sia credo per le stesse balene, di cui in realtà ignoro la storia e la storia della tradizione. Chi va ai tori, come si dice in Spagna, chi va a vedere le corride va a vedere i tori, quindi è il toro il centro della questione. Non tanto, io credo, la tradizione. Sì, la tradizione è importante quando è vitale. Adesso vorrei sapere poi meglio cosa ne pensa il professore, sicuramente sa le cose molto meglio di me, ma insomma io credo che una tradizione vada difesa a spada tratta quando è viva, vitale e continua a portare qualcosa. Se è semplicemente tradizione perduta, diventa folklore ed è morte sostanzialmente. Ma qui il problema è proprio quello della morte, il problema dell'animale che muore in una società, in un mondo, in un tempo in cui non si vuole più vedere l'animale che muore, non si vuole avere a che fare con la morte in generale, neanche con la nostra stessa morte. La morte è celata, gli esseri umani che muoiono vengono spesso quasi ghettizzati negli hospice, no? In questi posti.
Ne parlavamo poco fa, proprio poco fa.
No, io non purtroppo non vi stavo ascoltando, ma insomma è quello, io credo, il problema, perché anche per queste balene mi pare che sia una questione da un punto di vista numerico molto limitata, ma è più il vero problema è che si difenda l'uccisione di animali che forse non serve uccidere. che però leggevo oggi un'intervista a un professore giapponese, rappresentano proprio la sfida dell'uomo all'animale e l'amore dell'uomo per l'animale, perché a queste balene che vengono uccise vengono addirittura fatte tombe, per queste balene che vengono chiamate con nome e cognome, come i tori che entrano e muoiono nell'arena, che vivono una vita straordinaria nell'ambito, diciamo così, della vita degli animali allevati nei nostri tempi. I tori sono unici perché vivono molto a lungo, vivono in spazi immensi, eccetera, e hanno un nome, muoiono con un nome, c'è una targa che ricorda il loro nome, c'è un amore per l'animale che poi deve essere ucciso perché deve essere mangiato. Sì, questa è la storia dell'uomo con l'animale non razionale, non dotato di logos, non dotato di linguaggio, questa è la storia. Quindi il toro, come lei mi chiedeva, se il toro o gli uomini e le donne che vanno a seguire le corride, vanno a seguire la vita e la morte del toro, il rischio di morte del torero, l'arte che si crea in quel momento nell'arena. E credo, avendo letto poco sulla questione, che ci sia qualcosa di analogo, di grande rispetto per l'animale. Sembra molto paradossale.
No, ma neanche tantissimo, in fondo. Nuccio, in fondo, quante volte chi di noi conosce un cacciatore? Il cacciatore, sì, certo, ci saranno pure quelli sadici, ma il cacciatore è una delle persone nel nostro tempo, una delle poche persone che effettivamente ama quell'ambiente, che poi da un altro punto di vista va lì a sparare. Ma sentiamo sul punto, giustamente stanno chiamato in causa Adriano Favole, ma secondo lei intanto una tradizione del genere, ma forse non soltanto nel caso del Giappone, loro dicono fa parte della nostra storia, è la nostra tradizione, ma può essere appunto la corrida in Spagna, oppure certi usi alimentari in certi momenti dell'anno, in cui per tante ragioni una comunità si è riconosciuta per tanto tempo. Poi cambiano le sensibilità, soprattutto cambiano altrove, e si decide che quella tradizione non è più una buona tradizione. E da questo, dal punto di vista di un antropologo, lei, Favole, come affronterebbe una questione del genere?
Ma parlando in generale, quindi senza riferimento particolare al caso giapponese, che poi conosco nello specifico, il problema è anche definire cosa sono le tradizioni, quindi faccio un passo ancora indietro, perché il confine poi tra tradizione, prima veniva evocato il folklore un po' come una forma di tradizione, oramai forse per turisti, forse ormai quasi morta, i confini tra tradizione, folklore, commercio, affari, e anche un altro aspetto che lei citava all'inizio e che secondo me è uno degli aspetti decisivi che hanno poi convinto il Giappone a riaprire, seppure in modo limitato, questa pratica, cioè la difesa di una specie di orgoglio anche nazionale, di poter decidere sulle proprie tradizioni, se di tradizioni si tratta. Beh, i confini tra questi aspetti non sono mai facili da definire. Ho letto anch'io, no, di come oramai sia molto minoritario il consumo di carne di balena. Qualcuno dice anche che crebbe, divenne sostanzialmente una tradizione soltanto nel dopoguerra, anche se ci sono tante testimonianze prima, però è nel dopoguerra, in un momento di penuria, che si cominciò a consumare di nuovo di più la balena, e che quindi sono le vecchie generazioni che hanno questo, esprimono questo desiderio. È difficile quindi tracciare un confine. Certo, non è un caso né solo giapponese né soltanto spagnolo, ma veramente, se ci pensiamo, anche tutte le tradizioni religiose, o moltissime, hanno questa questione dedicata da affrontare con gli animali, che si tratti degli agnelli. Io ho lavorato in Polinesia sulle tartarughe, per esempio, che sono un altro caso molto interessante, perché oggi sono molto minacciate, ma le società polinesiane le hanno sempre riservate in momenti rituali a figure di prestigio, e tra l'altro alcuni popoli indigeni hanno anche ottenuto delle deroghe da questo punto di vista.
Cioè la tartaruga per quei popoli è l'abbacchio, diciamo, per altre tradizioni.
Volendo sì, cioè però c'è un consumo da sempre molto mirato. E poi scatta inevitabilmente la differenza tra piccoli popoli, anche demograficamente molto limitati, e le grandi popolazioni nazionali con milioni di potenziali consumatori. quindi io non so tracciare un confine tra questi due tipi, no, di tradizioni nazionali o tradizioni più locali, né dire che nel caso bisogna proibire, nell'altro no. Certo, sono dei discorsi anche molto interessanti, in particolar modo in relazione alla balena, perché la balena poi è un animale che è nell'immaginario sostanzialmente di tutti oggi. Animale tendenzialmente considerato buono e mansueto, intelligente e soprattutto selvatico, cioè che ha una sua vita indipendente da noi, e quindi oggi la predazione è ancora più problematica, visto anche i problemi ambientali che hanno gli oceani, insomma. Quindi inevitabilmente la balena, più di altre, anche per piccoli numeri, suscita grandi dibattiti, e penso che sia proprio un bene che sia così.
Ebbene, sì, così, certo, naturalmente il caso della balena è anche interessante, perché se uno va proprio a vedere anche, diciamo, dal punto di vista scientifico, etologico, la balena è grossa, si vede, ma non credo che sul piano dell'intelligenza una balena sia poi così superiore rispetto, non so, una gallina o un coniglio o animali anche, o un polpo, sono animali notoriamente molto, molto sagaci, molto astuti, però tutti questi movimenti non ci sono. Ma sul tema su cui sottolineava Matteo Nucci, sul fatto che poi c'è un rapporto anche così esplicito, crudo, con la morte, non c'è anche questo? Forse ha ragione Matteo Nucci, in fondo è proprio questo pure che molto disturba, secondo lei, Favole?
Questo disturba e attrae, perché nel caso dei tori, no, c'è anche questa attrazione per la morte, però mi sembra che oggi la caccia alle balene sia molto distante, no? Non è certo Moby Dick, si fa uso di tecnologie che rendono, a parte le carcasse appunto fotografate e esibite, che tengono lontano il sangue, la lotta, non c'è sfida, non c'è sostanzialmente pericolo per l'essere umano. Le condizioni cambiano, e in queste condizioni possono cambiare anche le tradizioni. Io da antropologo vorrei dire che le tradizioni, è vero che hanno una loro persistenza, ma sappiamo anche bene che sono inventate, trasformate, passibili di trasformazioni. Penso che non sia un'eresia neanche avanzare questa idea, appunto, di, non dico di rinunciare, ma di trasformare delle tradizioni mantenendo saldo l'aspetto sociale.
Poi l'altro giorno qui presentavamo una storia culturale del Natale, da cui viene fuori che praticamente nulla di quello che consideriamo la nostra tradizione abbia nemmeno più di, in alcuni casi, nemmeno più di 100 anni. Matteo Nucci, no, è interessante, è un punto su cui, no, che ha fatto notare Favole, è che la popolazione che ancora usa, ha un rapporto, diciamo, alimentare, mettiamola così, con la balena, è quella più anziana, è un 5% della popolazione giapponese, e non è un caso che spesso quelli che più si attaccano alle tradizioni sono o persone anziane o, diciamo, persone che fanno un uso strumentale di quella tradizione, e magari per loro non lo è più. Però c'è questo elemento anche, il fatto, e tornando anche al caso delle corride, forse le popolazioni, le persone che vanno lì per avere quel tipo di esperienza sono quelle che sono abituate a vederlo. Una nuova generazione che non si riconosce più trova impensabile che in un luogo possa accadere qualcosa come la corrida. C'è questo elemento temporale, no? Le tradizioni poi cambiano, Matteo Nucci.
Non c'è dubbio, qui però viviamo anche in un periodo particolare, no? I tempi della globalizzazione, della rete, dell'omologazione di molte abitudini, sia alimentari che culturali. Quindi attenzione, qui per esempio il Giappone è un caso abbastanza particolare. Io ripeto, non sono esperto, ma insomma così mi pare che sia molto un caso molto studiato, no? Non tanto tradizioni, ma di usi e costumi improvvisamente drasticamente cambiati negli ultimi tempi. Ma a parte tutto questo, io credo che non sia tanto una questione temporale. Per esempio, rispetto al mondo che io conosco di più, quello delle corride, non vanno i vecchi a vedere i tori, cioè, è pieno di ragazzi e ragazze. Il problema è crescere, conoscere un mondo complesso. noi viviamo tempi di enorme e esagerata semplificazione, di velocità dell'informazione. Insomma, sono tutte questioni che conosciamo molto bene, no? Soprattutto internet ci spinge a una velocità nel reperire le informazioni, anche nel dimenticarle. E questo esalta anche questa idea della semplicità, della facilità, ma la vita è difficile, insomma, è tutt'altro che semplice. E ci sono dei mondi, delle situazioni particolarmente complesse che educano alla complessità. Il mondo che io conosco, il mondo della corrida, che viene appunto costantemente giudicato e criticato fino all'esasperazione senza conoscerlo, è un mondo di una complessità e di una ricchezza inesauribili. Ecco, io credo che sia più che una questione di generazioni, la questione è l'educazione alla complessità, alla difficoltà. Credo che siano maturi i tempi per tornare a essere pronti a sfidare la complessità e la difficoltà, a prescindere da corride e balene, ma per quel che riguarda gli animali soprattutto, perché noi siamo costantemente tentati dal ritenere un atteggiamento sano quello degli umani che antropomorfizzano gli animali, che li trattano bene, gli mettono le gonne, i cappottini, li mettono a tavola col insomma, quelli sono animali antropomorfizzati e quindi non rispettati nella loro animalità, è evidente, animali disneyizzati, diciamo. L'animale è ben altro.
Questo è un punto importante, Luci, sentiamolo proprio da questo punto di vista, favole, proprio dal punto di vista antropologico. Che lezione può trarre uno dal rapporto? No, non c'è vita umana che non abbia avuto a che fare con una vita di animali non umani. Se c'è un micro insegnamento che si può trarre dal rapporto che storicamente gli umani hanno avuto con gli animali, si può leggere soltanto sotto la forma di vita, cioè molti ascoltatori stanno scrivendo, ma è prevaricazione, è violenza, è sfruttamento, è sempre stato così, è solo così, oppure c'è anche altro?
No, c'è anche altro, mi riconnetterei a quello che diceva prima Matteo Nucci, cioè avere ben presente la complessità di queste situazioni. Sono perfettamente d'accordo con lui, perché dietro queste tradizioni non c'è solo un attaccamento, come dire, viscerale ad un modo di vita più o meno contemporaneo, più o meno riproducibile anche oggi. Certamente c'è anche una profonda riflessione attorno alla violenza della cultura umana, perché su questo non ci sono dubbi, cioè essere esseri umani, produrre cultura, nel senso, diciamo così, antropologico del termine, significa esercitare una predazione e una violenza sull'ambiente. Quindi, diciamo, questi momenti di sacrifici rituali sono serviti storicamente anche a rappresentarci questa violenza, con degli esiti che possono essere poi una predazione indiscriminata, e allora, come dire, mettiamo volentieri in discussione quelle tradizioni, oppure una riflessione sulla cura rispetto alle altre vite, tra l'altro animali e non animali, perché lei diceva prima giustamente, le balene saranno intelligenti, non intelligenti. Ma vorrei ricordare, io sto leggendo in questi giorni quel libro di Stefano Mancuso, che è Plant Revolution, dove tutto il libro è costruito sull'idea dell'intelligenza senza cervello del mondo vegetale. Quindi davanti a ciò, come dire, una qualche forma di violenza diventa inevitabile per riprodurre la vita. E ripeto, se quelle tradizioni sono un momento di riflessione, allora ci mettono davanti alla complessità delle scelte. E poi noi possiamo essere degli anti cacciatori di balene, io personalmente non mangerei carne di balene, però dopodiché non posso mettermi dalla parte dei buoni, perché nella mia alimentazione esercito la mia parte di violenza sul mondo.
Forse questo è il punto finale, no? Al di là del tema della traduzione, e qui ringraziamo Nucci che ha un po' messo al centro dell'attenzione questo tema della violenza e della morte. In fondo, nel sogno di un mondo in cui non ci sono corride, non c'è pesca delle balene, perché le balene sono intelligenti, però ricordiamo, i nostri ascoltatori, sono intelligenti praticamente tutti gli animali, non c'è un animale al mondo che non sia intelligente, la vita è intelligenza. Se leggete i libri di questo dimenticato filosofo italiano che si chiamava Giorgio Prodi, dice, la vita stessa, ma la vita anche del più semplice che potete immaginare, a suo modo è intelligenza, altrimenti non sarebbe sopravvissuta. Non c'è proprio questo grande esorcismo del fatto che c'è una quota di violenza, di sofferenza, di morte inevitabile alla vita stessa, Nucci?
Ma sì, il problema è che quella violenza è nascosta, la violenza vera contro gli animali è quella degli allevamenti intensivi, dei macelli, la morte nel macello dell'animale anonimo ingozzato per 24 ore con la luce accesa tutto il giorno per crescere in fretta, insomma sono altre le questioni, sono quelle non viste, quelle che non vengono mostrate, che non si possono vedere e che ci lasciano pensare che noi siamo molto buoni e amici di questo mondo che esaltiamo e che in realtà sottovalutiamo come non mai prima, come mai prima. Io credo che la cultura della corrida soprattutto non metta al centro tanto la violenza da esorcizzare, ma metta al centro la sfida e l'unione fra essere umano, quindi animale, diciamo così, razionale, secondo la definizione aristotelica, e animale stesso, e lo scambio tra animale e uomo, perché il senso della corrida è mostrare a chiunque va a vedere questa tragedia, perché non è né uno sport né una sfida, ma è una tragedia, chi va a vedere questa tragedia vede l'uomo che diventa animale e l'animale che diventa uomo, vede quello che gli antichi chiamavano il minotauro, quindi l'unione fra uomo e animale, tutt'altro da quello che si generalmente si pensa.
Però dicono, no, l'osservazione che molti stanno facendo, ma il toro non l'ha scelto, è oggetto della violenza umana. A parte, lei ha giustamente ricordato che ormai, per come le condizioni della vita degli animali sulla terra, la vita di un toro, diciamo, da corrida è una vita che dal punto di vista di un animale è impensabile, nessun altro animale vive in quel modo, ma tuttavia è questo punto, quel toro non l'ha scelta quel destino.
Ma gli animali scelgono? Qua c'è l'istinto, sono questioni un po' complicate, soprattutto per gli animali allevati, come sono i tori. Gli animali vengono allevati per produrre carne che viene mangiata dagli esseri umani, c'è poco da dire, i tori vengono mangiati, carne divina, certo, però il titolo del mio libro è proprio questo, il toro non sbaglia mai, ma perché non sbaglia? Perché non può sbagliare, solo l'essere umano può sbagliare, perché è l'essere umano che può scegliere.
E quindi quel toro allora in qualche modo è di sua responsabilità. Favole, proprio da antropologo, punto finale sull'attenzione nel microscopico osservatorio che può essere qui, Radio 3 Fahrenheit. Il tema degli animali oggi è un tema bollente perché attira subito commenti, opinioni, pareri, divide moltissimo. Perché improvvisamente è diventato così centrale nella nostra attenzione? Molto anche oltre il fatto specifico, perché poi ad esempio si mischiano anche spesso pregiudizi, no? L'idea che le balene siano migliori di altri animali, siano dolci, siano buone, quest'idea che gli animali sono buoni, veramente un'invenzione di Walt Disney. Ma in generale, per cosa c'è? Di che cosa parliamo in realtà quando parliamo di animali? Adriano Favole.
Ma secondo me è in atto, almeno nelle nostre società occidentali, diciamo così, un grande cambiamento di teoria, di paradigma rispetto al nostro rapporto con, diciamo così, le persone non umane o le vite e persino le non vite, perché c'è di mezzo anche la vita inorganica. Cioè, ci sta crollando sotto i piedi quel paradigma che è durato molti secoli, che è la distinzione netta tra natura e cultura. Io non sono tanto d'accordo con Matteo Nucci sul fatto che gli animali non esercitino pensiero, perché siano guidati, come dire, da una predeterminazione istintuale. Gli animali fanno scelte attraverso un altro tipo di razionalità, che non è quella simbolica, che non è quella che racchiudiamo nel concetto di cultura, o lo è solo in parte. Secondo me quello che sta cambiando è il nostro modo di vedere l'ambiente, il concetto di natura ci piace sempre di meno e cominciamo a riadottare invece quell'idea dell'interdipendenza che molte società da millenni hanno adottato. Penso a degli studi anche recenti sono stati fatti in Amazzonia, in Melanesia.
I libri di Riveros De Castro, pensavo a metafisica carnivora.
Il revival dell'animismo, per esempio. Tutte queste società che hanno pensato agli animali in termini di persone, in qualche modo, cioè lasciando loro degli aspetti della persona umana e soprattutto sottolineando l'interdipendenza, perché, e questo secondo me è il concetto fondamentale. Noi non ci libereremo della violenza verso altre forme di vita, perché è connaturata un po' nel nostro essere esseri umani. Ma quello che possiamo cambiare però è rimettere al centro la nozione di interdipendenza e rinunciare ad una visione reificante, oggettificante degli animali, quel nascondimento di cui parlava prima Matteo Nucci nel suo intervento.
Allora, avete capito che il tema ovviamente non è in nessuna misura risolvibile, abbiamo veramente gettato un sacco però di provocazioni, di suggestioni in questa discussione. Io ringrazio molto Matteo Nucci, grazie per essere stato con noi a Fahrenheit.
Grazie a voi.
Grazie Adriano Favole, grazie Favole.
Grazie a voi e buona continuazione.
E auguri a entrambi. Favole insegna antropologia culturale all'Università di Torino, ricordiamo il suo libro recente Vie di fuga.